Buonasera, bentrovati a tutti. Iniziamo i lavori della prossima conferenza Italia Exit. Parliamo delle possibilità e della convenienza dell'uscita dall'euro dell'Italia eventuale. Ne parliamo insieme all'europarlamentare delle NF Marco Zanni. E insieme al vicepresidente di Casa Pound, Simone Di Stefano. Iniziamo proprio da Marco, che ringraziamo da subito per la sua disponibilità e per essere qui alla Tre Giorni Nazionale di Casa Pound Italia. E una breve parentesi, poi magari entriamo più in argomentazioni e tecniche. Da gennaio lui lascia il Movimento 5 Stelle, si va a posizionare vicino al discorso salviniano, ci tiene a dire che non è tesserato per la Lega. Magari se insomma ci fai un attimo il sunto di perché hai assunto questo posizionamento e perché hai lasciato il 5 Stelle.
Ma intanto ringrazio voi per l'invito, che mi dà l'opportunità di parlarvi un po' di quello che succede in queste istituzioni europee, perché dopo 3 anni lì dentro la cosa che mi è ormai lampante, ma che si può vedere anche un po' da fuori, è che noi conosciamo veramente poco di quello che succede lassù, e purtroppo oggi quello che succede e si decide lassù è fondamentale e impatta tutta la politica e la vita di tutti i giorni dei cittadini, no? Noi ce ne accorgiamo spesso troppo tardi di avere avuto e di avere dei politici incompetenti che non tutelano l'interesse dei propri cittadini, in caso, per citarne uno, quello della questione bail-in e delle banche, che ha mandato sul lastrico i risparmi di parecchi cittadini italiani, e probabilmente anche in queste zone, visto che molte delle banche andate in crisi e erano nell'area o fortemente presenti nell'area del centro Italia. A gennaio sì, ho lasciato il Movimento 5 Stelle, molto brevemente. Credo che qualsiasi persona che segue oggettivamente la politica abbia notato un cambio, diciamo, di direzione e di visione del Movimento 5 Stelle su temi che io ritengo fondamentali e temi per cui io mi sono impegnato sia in campagna elettorale sia durante il mio mandato da europarlamentare. Io, per formazione mia, mi occupo delle commissioni, diciamo, economiche, che sono principalmente due: la Commissione Affari Economici e Monetari e la Commissione Bilanci. Mi sono candidato perché credo che l'euro e l'Unione Europea oggi siano progetti anacronistici e stiano portando un danno gravissimo al nostro paese e ai cittadini italiani. Quindi è ovvio che davanti a un cambio di volontà del Movimento 5 Stelle, che è passato da un quasi rifiuto della Brexit, un appoggio all'Unione, e è culminato a gennaio con il tentativo di entrare nel gruppo più, non voglio dire europeista perché vuol dire una cosa diversa, ma il gruppo più liberista e vicino e sostenitore di questa Unione Europea. È chiaro che non era più accettabile per me, per quello che pensavo io e per la missione con cui chi ha espresso nel 2014 la preferenza scrivendo il mio nome mi aveva dato. Ho deciso di andare in quello che oggi probabilmente, nonostante i problemi che ci sono stati da ultimo anche nelle elezioni francesi, l'unico gruppo che al Parlamento europeo oggi cerca di combattere quello che sono queste istituzioni che a mio avviso sono altamente antidemocratiche, non sono egualitarie e sono lontanissime da quelle che sono le necessità dei cittadini. Quindi è stata una scelta non facile, perché ovviamente le critiche, il fango che ti viene gettato addosso è molto, però io ho le spalle larghe, ho ripreso il mio lavoro e sono contento di questa scelta e di portare avanti con coerenza queste tematiche. Spero anche che questo lavoro che sto facendo quasi da membro indipendente, non affiliato o tesserato di alcun partito, possa servire per far capire anche alle forze politiche italiane che oggi in un modo o nell'altro contestano l'attuale sistema, l'attuale infrastruttura geopolitica esistente in Europa, di almeno temporaneamente unire le forze, cercare di creare un fronte comune per liberarci di questo gioco. E non è facile, perché il nemico è molto forte e le elezioni francesi l'hanno dimostrato, e poter ripristinare le condizioni minime di democrazia e di dialettica politica per poi andare avanti. Questo non vuol dire omogeneizzare il dibattito politico, ma vuol dire ridare alle forze politiche, che hanno anche idee diverse, e questo è positivo in una democrazia, quegli strumenti per poter proporre le politiche di cui oggi non solo l'Italia, ma tutta l'Europa, che io considero un concetto molto diverso da quello di Unione Europea, e questo è sempre bene specificarlo, ha bisogno. Quindi, partendo dalle politiche sociali, alle politiche economiche, alle politiche di tutela dei diritti dei singoli cittadini. Oggi purtroppo non solo l'Unione Europea non fa niente per aiutare o per risolvere le tre grandi crisi che oggi i cittadini europei si trovano ad affrontare: la crisi economica, la crisi di sicurezza interna e la crisi dei flussi migratori, ma addirittura propone delle soluzioni distruttive. Quindi, diciamo, il percorso in maniera sintetica è stato questo, e credo per me sia e sarà e si dimostrerà la scelta giusta.
Chiarissimo l'applauso spontaneo della platea, ma insomma ribadire che sei un uomo libero tra uomini liberi, quindi bene, avanti così. Ci fanno molto piacere le tue parole e il tuo fare. E adesso una domanda per Simone, così entriamo nel vivo della conferenza. Anche il Movimento 5 Stelle e la Lega si sono recentemente riposizionate rispetto all'argomento uscita dall'euro. Cosa ne pensiamo? Cosa è successo? Il perché di questo riposizionamento, a tuo parere?
Sicuramente, salve a tutti, sicuramente c'è stato, come diceva anche Marco, la vicenda delle elezioni francesi, dove comunque il cosiddetto sistema ha dimostrato tutta la sua potenza, facendo uscire, non dal nulla, perché chissà come funzionano determinati meccanismi, sa che Macron non nasce dal nulla, però una persona che trova i fondi, mette su un nuovo partito, distrugge tutti i vecchi partiti tradizionali, si mette in competizione diretta con Marine Le Pen e vince le elezioni, e poi va a fare la sua diciamo così, il suo trionfo sotto la piramide del Louvre, con l'inno alla gioia, con tutta una serie di significati anche particolari, dimostra la potenza di un sistema che vuole nettamente rimanere in sella a questa idea di Unione Europea così come è stata costruita, e a questa idea di moneta unica così come è stata costruita. Per cui anche la Lega, a mio avviso, ha avuto un po' questo riposizionamento, in una Lega dove c'è Salvini che scalpita per inseguire determinati temi. Tutte le sere, magari fino a qualche mese fa, andava in televisione parlando dell'euro, della dimensione delle vongole, di questa Unione Europea che qua e che là, ma che poi all'interno del suo stesso partito ha un signor Maroni e un signor Zaia che lo spingono fortemente nelle braccia di Silvio Berlusconi, perché il gioco qual è sostanzialmente? Tenere in piedi la Lombardia e il Veneto anche nelle prossime future elezioni che ci saranno, e tanto per il referendum per l'autonomia e quanto le elezioni in Lombardia. Il centrodestra deve vivere assolutamente per far sì che la Lega continui a governare queste regioni, ed ecco quindi che il Salvini si trova spinto all'interno delle braccia di Silvio Berlusconi, che vuol dire all'interno delle braccia del PPE, che vuol dire all'interno delle braccia di un personaggio che ha urlato in continuazione al mondo di aver subito un colpo di Stato dal signor Mario Monti e dall'establishment europeo, ma poi dopo aver subito questo colpo di Stato da Mario Monti, lui lo ha sostenuto con i suoi voti pienamente, dandogli la fiducia, permettendogli di fare la legge Fornero, permettendogli di fare tutta una serie di cose assurde che hanno devastato completamente l'Italia in quegli anni. Per cui ecco qua dove nasce il riposizionamento di Matteo Salvini, quindi questa voglia forte di tenere in piedi questo centrodestra, ed ecco che anche nell'ambito della Lega ci si deve tornare ad accontentare, non è più no euro, restiamo dentro, facciamo i mini bot, che sono un'invenzione di Borghi, che possono certo anche funzionare, che non è che sono il male assoluto, però sono sempre dei mini bot dove sopra c'è scritto un valore nominale che è 10 euro, 5 euro, 20 euro, e sempre euro c'è scritto sotto. E quindi è un passaggio, se non indietro, quantomeno di lato, per far sì che questa posizione, che non può essere cancellata con un colpo di spugna, perché il signor Claudio Borghi è promotore di un libro che si chiama No Euro, usciamo dall'euro, e tutto quello che ha fatto in questi anni, bisogna prendere una posizione di lato per tenere in piedi questo fantasma che si chiama centrodestra. Ecco, noi con questo fantasma non vogliamo assolutamente dialogare, noi rimaniamo sulla nostra posizione, che è quello di appropriarci di una nuova moneta sovrana che possa rappresentare bene qual è la potenza dell'economia italiana. Quindi vogliamo una nostra moneta che si chiami lira, che si chiami tallero, che si chiami asse, chiamatelo come vi pare, non è importante, una nostra moneta sovrana che non sia l'euro. Noi continuiamo ad avere una posizione che è quella di un'uscita dall'Unione Europea, così come ha fatto la Gran Bretagna, perché al di fuori dell'Unione Europea c'è tutto il resto del mondo, non c'è un abisso in cui si cade e si finisce in un pozzo nero. Siamo per una giapponesizzazione della nostra economia, di una nazione che è molto simile, se ci pensate, l'Italia, allo stesso Giappone. Quindi continuiamo ad avere le nostre posizioni, ben sapendo che il centrodestra si sta rimodulando e che Matteo Salvini sta rimodulando anche la sua posizione. Detto questo, che cosa succede? Noi non vogliamo sfasciare l'idea che continui a esistere un fronte sovranista che possa combattere per l'uscita dall'euro e combattere per l'uscita o per il disfacimento dell'Unione Europea, anche perché Matteo Salvini, fra le righe, e altri che ruotano attorno a lui continuano a parlare di questa favola che ormai aleggia, perché non è più una posizione politica. Quindi non vogliamo essere noi quelli che sfasciano questa visione. Se noi, e lo faremo e saremo in Parlamento dopo le prossime elezioni con i nostri parlamentari, che siano 15, che siano 20, che siano quelli che siano, superato lo sbarramento ed entrati in Parlamento, se veramente il centrodestra vincesse le elezioni e riuscisse a formare un governo sovranista con un personaggio che ci piace al Ministero dell'Economia e ci propongono i mini bot, è sempre niente rispetto a quello che pensiamo noi, ma noi saremmo pronti a votarli tranquillamente. Se il centrodestra veramente volesse fare delle leggi contro l'immigrazione, se veramente volesse fare delle leggi economiche a favore dell'Italia, per il ritorno alla sovranità, contro la globalizzazione, per l'uscita, noi ci siamo, i nostri voti eccoci. Ma siccome noi pensiamo comunque che il centrodestra non vincerà le elezioni e che Silvio Berlusconi si riprenderà i voti per fare il governo di grande coalizione, gli italiani devono sapere che c'è ancora chi ha questa posizione, che oggi è solo la nostra e forse dei comunisti italiani di Marco Rizzo, che è quella di dire ancora, coerentemente con quanto abbiamo detto fino adesso, noi non vogliamo l'euro, vogliamo uscire dall'euro e vogliamo uscire dall'Unione Europea. Quindi questa è la posizione di Casa Pound. I riposizionamenti fanno parte della politica, però quello che ci interessa a noi è far capire a chi credeva in quel fronte del no euro, della possibilità anche di uscire dall'Unione Europea, di ritornare ad avere una nazione sovrana, che c'è una forza politica che ancora è in quella posizione, che ancora è in quella direzione. Quindi questo è importante per Casa Pound.
Simone ha tirato in ballo una questione molto attuale, questa dei mini bot. Vorremmo sapere cosa ne pensi tu, Marco, in proposito.
Ma su questo tema si è dibattuto tanto in questi giorni, ne ho discusso anche con Claudio, che è un amico e ci confrontiamo quotidianamente. È chiaro, ed è chiaro anche a Claudio, che l'idea del mini bot non è e non può essere alternativa all'idea di uscita dall'euro, ma può essere uno strumento propedeutico. Infatti, come discutevamo prima, verso fine ottobre e novembre stiamo proprio organizzando un convegno qui a Roma dove con Claudio e altri esperti presenteremo degli strumenti per gestire il cosiddetto changeover, cioè il cambio da euro a lira. E tra questi strumenti lo strumento dei mini bot può essere uno strumento molto intelligente, perché ovviamente in caso di uscita dall'euro è difficile pianificare la circolazione di nuove banconote fisiche, la nuova lira o come diavolo si chiamerà la nuova moneta sovrana che circolerà. Il mini bot è uno strumento che può essere subito messo in piedi. Nell'idea che Claudio presentava può essere anche uno strumento ad impatto zero con cui oggi si va a risolvere uno dei problemi più grandi che ha l'amministrazione pubblica italiana, cioè quella di saldare debiti per forniture, per servizi scaduti. Parliamo di circa 60 miliardi di euro, sono state fatte varie promesse dai governi precedenti, ultimo quello di Renzi che diceva di aver risolto questo problema. Purtroppo i privati non vengono pagati, le aziende falliscono e quindi questa può essere un'idea. Sicuramente non può essere una soluzione alternativa all'uscita dall'euro per un motivo meramente tecnico. Sì, da un lato una sorta di moneta complementare o il mini bot, che non è una moneta ma è un titolo di Stato a piccolo taglio, può permettere all'economia di riprendersi, ma mantenendo la denominazione del nostro debito pubblico in una valuta straniera che noi non controlliamo e la cui banca centrale non controlliamo, è comunque pericoloso. Ci troviamo a dover gestire il nostro debito pubblico in una valuta troppo forte per noi. E questo oggi lo stanno dichiarando più o meno implicitamente anche le stesse istituzioni europee. Voi pensate solo al ruolo del Fondo Monetario Internazionale nei piani cosiddetti di salvataggio, prendiamo ad esempio la Grecia. Ecco, chi ha studiato un po' il Fondo Monetario Internazionale sa che il Fondo Monetario è nato con un compito preciso e ha avuto nella storia un compito preciso, cioè quello di offrire a paesi che avevano difficoltà dal punto di vista della bilancia commerciale la valuta forte, la valuta con cui si settavano le transazioni commerciali internazionali, il dollaro. Quindi quando c'era uno squilibrio della bilancia commerciale per un paese interveniva il Fondo Monetario Internazionale, erogava questo prestito in valuta forte in dollari a una nazione che quei dollari lì non li poteva stampare, quindi era una moneta straniera. Ecco, se voi pensate che il Fondo Monetario Internazionale nella Troica ha avuto il ruolo di prestare gli euro a uno Stato che aveva euro, la Grecia ad esempio, dimostra di fatto che l'euro per i paesi che l'adottano è una valuta straniera. È esattamente come il dollaro, e questo dal punto di vista macroeconomico e di politica monetaria rappresenta tanti problemi. Quindi, per chiudere il discorso, il mini bot è un'idea, a mio avviso, intelligente, come ce l'ha in mente Claudio, per gestire una transizione, non è assolutamente uno strumento alternativo o che può essere risolutivo delle distorsioni tecniche macroeconomiche che causa, come oggi è all'interno dell'Eurozona, l'utilizzo di una valuta straniera come moneta circolante. Questo sicuramente è un punto che va discusso. Io credo che è vero quello che diceva Simone: all'interno della Lega c'è anche un'anima più, diciamo, europeista o più, tra virgolette, chiamiamola moderata. Io so che Salvini ha in testa un progetto che può portare avanti, starà lui Poi, visto che è in mano il partito e diciamo, ha garantito alla Lega di andare verso percentuali inimmaginabili fino a 2 o 3 anni fa, quello di decidere di sposare in maniera forte una battaglia. Lui è su questi temi, ovviamente oggi, visti i numeri, viene spinto a un accordo con Berlusconi, che è su altre posizioni. Spero che... E credo che lui porti avanti questi temi insieme a Claudio, insieme a tutto un gruppo di persone nella Lega o in altri partiti che crede in questi temi, e che finalmente l'Italia possa liberarsi. Non sarà facile, sicuramente non è facile. Il tema Francia è un tema che ha spaventato molti. In un anno una persona quasi dal nulla è emersa, ha ricevuto 40 milioni di euro di finanziamenti, ha creato una struttura dal nulla e ha vinto le elezioni. Credo che il segreto sia convincere la gente che questo è un tema fondamentale, il tema euro, Unione Europea, per tutti gli impatti che hanno sulla nostra vita, sono i temi fondamentali su cui si giocherà la campagna delle politiche 2018, cercare di trasmettere un po' più di sicurezza su queste tematiche, perché oggi purtroppo, vista la narrazione completamente distorta dei media tradizionali, è un argomento che fa ancora paura. Però credo che di fronte a quello che è successo e di fronte a quello che le regole dell'Unione Europea e le distorsioni dell'euro hanno portato ai cittadini, ci sarà un cambio di mentalità. Il tema del salvabanche e del bail-in. Io nel 2016 ho girato tanto per il centro Italia a incontrare le persone che hanno perso i loro risparmi. È ovvio che è una situazione drammatica e c'è voluto un evento drammatico perché queste persone iniziassero a ragionare, però di fatto queste persone hanno capito. Spero che non ci voglia il collasso del sistema bancario italiano per far capire agli italiani che uscire dall'euro, uscire dall'Unione, può rappresentare sicuramente un'operazione complicata e difficile, non sarà facile, però sicuramente può garantire un futuro migliore al nostro Paese. L'ultimo punto che ci tengo sempre a precisare, l'uscita dall'euro e l'uscita dall'Unione non sono un fine, ma devono essere visti come un mezzo. Cioè, non basterà uscire dall'euro, uscire dall'Unione e poi mettere un pilota automatico che ci riporti alla crescita. Bisognerà mettere in piedi certe politiche, una volta che ci siamo liberati di questi vincoli, che garantiscono una crescita, una distribuzione del reddito più equa e una struttura socio-economica più democratica. La struttura di oggi, voluta dall'Eurozona, voluta dall'Unione Europea, non è assolutamente democratica. L'ha detto anche il commissario agli affari economici europei, Moscovici, 2 o 3 giorni fa in un'intervista, ha detto come l'Unione Europea e l'Eurozona hanno gestito i 3 piani di salvataggio in Grecia, non si può definire un procedimento democratico. Arriva dopo 8 anni e non fa niente perché i colpevoli vengano puniti o quantomeno si definiscano i colpevoli, però è una missione importante che ormai alla gente normale non sfugge.
Rimanendo, facendo un passo indietro rispetto alle elezioni francesi, c'è stata la Brexit, l'elezione che sembrava dover creare un nuovo assetto mondiale, l'elezione di Trump in America. Comunque si è iniziato a parlare di un protezionismo verso l'immigrazione e la svalutazione dell'euro. Marco, questo è proprio brevemente, questo la rivolgo solo verso di te. Ci possiamo fidare dell'Unione Europea?
Ma direi, dopo parecchi decenni di evidenza empirica e parecchi decenni di studi scientifici, direi proprio di no. Anzi, la questione dell'euro troppo forte, portata avanti oggi dalla BCE, ieri Draghi ha espresso in maniera lieve, perché ovviamente non può fare altro, preoccupazioni per un euro troppo forte, dimostra quanto siano ipocrite le istituzioni europee. Cioè, l'euro lo possiamo svalutare e fa bene, una nuova moneta sovrana svalutata invece fa male. C'è qualcosa che dal punto di vista scientifico oggi non funziona. Ma è chiaro che di fronte a 19 economie estremamente diverse, una politica monetaria unica non può funzionare, perché oggi la BCE dovrebbe avere quantomeno due politiche monetarie diverse, una più restrittiva, quindi tassi di interesse più alti e drenaggio della liquidità, quindi del denaro che è stato messo in circolo attraverso gli acquisti di titoli pubblici, il cosiddetto quantitative easing e i vari TLTRO, LTRO, tutte queste sigle, mentre l'Italia e gli Stati del Sud avrebbero bisogno di una politica ancora più accomodante rispetto a quella che c'è oggi. E si vede sull'inflazione. Oggi la BCE, proprio per la natura stessa dell'euro, per la natura stessa degli squilibri che una moneta unica per 19 economie diverse crea, non può raggiungere quell'obiettivo inflattivo dei close but below 2%, vicino ma sotto al 2%. E Draghi inizia a dirlo qual è il problema, cioè ci hanno sempre raccontato che l'inflazione è guidata da quanta moneta una banca centrale stampa, quanta moneta circola. Adesso penso che dopo 3-4 anni di politiche monetarie non convenzionali in Eurozona, anche un bambino capisce che stampare centinaia di miliardi, migliaia di miliardi di banconote non aiuta l'inflazione, perché solo le due operazioni di long term refinancing, LTRO, quindi liquidità gratuita data alle banche, valgono 2.000 miliardi di euro. Il quantitative easing valeva 80 miliardi di euro al mese, oggi 60 per quasi due anni, fate voi i conti. Abbiamo stampato almeno 4-5 mila miliardi di euro emessi in circolazione e l'inflazione è al palo. E Draghi oggi nei suoi discorsi dice: attenzione, perché noi stiamo facendo di tutto, però se non si muove il mercato del lavoro, se non si muovono le retribuzioni, se non si muovono i salari, l'inflazione rimane lì. E grazie al cazzo, ci avete detto per 20 anni che dovevamo flessibilizzare il mercato del lavoro, dovevamo tagliare i salari, e poi c'è un problema. Perché? Perché l'inflazione è guidata non dalla moneta che tu stampi, ma dalla moneta che la gente spende. Se la gente viene licenziata, se le imprese chiudono, se abbiamo una disoccupazione strutturalmente al 12%, e ce lo dice la Commissione Europea, perché se voi andate a prendere ogni anno le country specific recommendation e country specific report sull'Italia della Commissione Europea, dicono che il nostro tasso naturale di disoccupazione è il 12%, che è quello che ci serve per restare nell'euro, con i disastri sociali. Ecco, finché non si agirà sui salari, quindi non si aumenteranno i salari e il potere d'acquisto dei cittadini, l'inflazione non ripartirà. Però purtroppo nell'euro non lo possiamo fare. Perché? Perché nell'euro, per garantire una situazione di equilibrio o un rientro dai disequilibri, dagli shock cosiddetti asimmetrici che l'euro causa, dobbiamo attuare quella che si chiama svalutazione interna, cioè agire e tagliare i salari. Sono le uniche riforme che sono state fatte in tutta Europa per seguire le riforme e il dumping salariale fatto dalla Germania nel 2003-2004. Le riforme Arz era il direttore delle risorse umane della Volkswagen, quindi di una multinazionale, ha abbassato con la connivenza dei sindacati il costo del lavoro in Germania. Non pensate che la Germania sia il Bengodi, la Germania oggi è il paese al mondo che ha un indice di Gini, che è l'indice che misura le disuguaglianze di reddito, tra i più alti, che è aumentato di più negli ultimi 20 anni. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io calcolo il reddito medio di un tedesco sono molto ricchi, però se io guadagno 16 milioni di euro all'anno e tu ne guadagni zero, per la statistica ne guadagniamo 8 a testa. Ecco, in Germania la situazione più o meno è così, hanno 4-5 milioni di lavoratori con i cosiddetti mini jobs che prendono 400-500 euro al mese. Perché la Germania ha voluto l'apertura dell'Unione Europea a est? Perché aprendo i confini loro si sono garantiti immense quantità e volumi di forza lavoro dalla Polonia, dalla Repubblica Ceca, dall'Ungheria a bassissimo costo. Chiudo, perché poi qua sarebbe da aprire veramente un dibattito enorme. Se vi ricordate, quando scoppiò qualche mese fa la questione rifugiati in Germania e la Merkel disse ok, facciamo entrare solo i siriani, perché i siriani sono persone di una cultura e con titoli di studi molto alti che scappano perché c'è una guerra, non perché sono poveri. Il direttore generale, l'amministratore delegato della Daimler, quella che produce la Mercedes, fece un plauso alla Merkel e disse brava, perché noi fabbriche abbiamo bisogno di lavoratori skilled, quindi preparati a basso costo. Questo è quello a cui serve e questo è il destino riservato ai lavoratori all'interno dell'euro. È ovvio, questa è una lotta di classe e un conflitto redistributivo. Ora, tornando al discorso di prima, sta ai partiti capire se ci sono più multinazionali, più grossi imprenditori o più lavoratori o peones. Credo che il numero sia un po' sbilanciato dalla seconda parte, quindi oggi chi vuole convincere quel 40% di persone, ho visto ancora oggi i sondaggi, che è indecisa o non andrà a votare, dovrà toccare questi temi.
Simone, i cosiddetti stregoni del liberismo continuano a dire, a invocare la catastrofe se un paese come ad esempio l'Italia passasse a una moneta sovrana. Cosa ne pensi? È vero?
Io questi stregoni li sento sempre meno perché sono un po' spariti dallo scenario anche mediatico. Addirittura ieri sera sono tornato a casa e mi sono visto la puntata di In Onda, dove si parlava di ritornare a un protezionismo degli asset strategici, ci si lamentava di come la Cina stia facendo un'operazione di vero e proprio depredamento di quelle che sono sostanzialmente poi aziende importantissime in Italia ma anche in Europa. In Unione Europea è arrivata una richiesta da parte dell'Italia, della Francia e della Germania di fare un regolamento proprio per andare a impedire a paesi terzi fuori dall'Unione Europea di intervenire negli asset strategici, e quindi ieri sera in Onda c'era il buon Luca Delese, Parenzo, Tremonti e altri due professori, c'era pure Barisoni, insomma tutti i personaggi che comunque negli anni, soprattutto Barisoni, Radio 24, sono stati quelli che hanno comunque sia fatto da testa di ponte per determinate visioni in cui comunque dovevamo vendere tutto, svendere il patrimonio, vendere i gioielli di famiglia per pagare il debito pubblico, no? Quest'altra grande bufala che è passata negli anni. Ecco, si sono un po' tutti quanti riposizionati loro, e poi appunto sentiamo parlare di ipotesi di rincorsa, una svalutazione dell'euro che è diventato troppo forte, non si riesce a capire, come diceva il buon Marco, perché nonostante tutti i soldi stampati non si riesca a far aumentare questa inflazione. Io penso che questi soldi stampati fossero stati messi nelle tasche dei cittadini e i cittadini li avessero potuti spendere per migliorare le proprie condizioni di vita e di esistenza, l'inflazione sarebbe salita e probabilmente il sistema ripartito. Il problema è che questi soldi sono finiti nelle banche per tappare i buchi dei soldi che loro hanno bruciato negli ultimi 15 anni di finanza allegra, creativa e tutto quello che volete. Quindi io li vedo molto riposizionarsi, tanto da pensare che forse anche loro percepiscono che questa Unione Europea sta vivendo veramente forse gli ultimi atti della sua esistenza. Forse sono un po' drastico nel dire questo, ma l'evento anche e soprattutto che ci ha colpito poi quest'estate, nello specifico la nostra nazione, quando di fronte ai 10.000 sbarchi a settimana, 15.000 sbarchi a settimana, di fronte a tutto quello che si era creato, la risposta delle nazioni confinanti all'Italia è stata quella di chiudere, sbarrare completamente le frontiere e abbandonare l'Italia al proprio destino. Lì ha segnato veramente una frattura anche nell'immaginario, penso, di tutti gli europei, di come questa Unione Europea sia morta e sepolta, di come ognuno faccia i propri interessi, a scapito anche delle nazioni vicine. Quella vicenda ha veramente, secondo me, segnato un po' la dimensione dell'Unione Europea. E anche qui l'euro, se non continua, cioè se non riescono a farlo scendere, se continua a crescere così, le voci insistenti di ritorno alle monete sovrane nazionali cominciano ad arrivare da tutte le parti d'Europa, cominciano ad arrivare da alcuni tedeschi, cominciano ad arrivare da alcuni francesi, quindi è un sistema che sta veramente andando alla deriva e secondo me anche in Italia ci si comincia a riposizionare, cercando di chiudere poi alla fine la stalla quando sono già scappati i buoi, come si suol dire, no? Perché sì, ieri sera da Telese si parlava di asset strategici, c'era Barisoni che diceva dobbiamo, come abbiamo fatto a cedere Telecom, dove passano le informazioni, Telecom Sparco, dove passano le informazioni vitali per il nostro sistema di sicurezza nazionale a Tizio, Caio e Sempronio, però cioè, lo dite adesso che mancano 6 mesi alle elezioni. Però quando siete andati al governo e quando 4 anni fa avete fatto entrare lo Stato cinese all'interno di SNAM, all'interno di Terna, che sono gangli vitali anche lì della nostra nazione, dove eravate? Dormivano tutti. Eppure il sottoscritto già lo diceva quando abbiamo fatto la manifestazione con Salvini a Piazza del Popolo, quando ho parlato di fronte a tutta la platea anche dei leghisti, sono andato a toccare proprio quello, cioè perché lo Stato cinese, che è una dittatura comunista che sta dall'altra parte del mondo, deve essere proprietario di una percentuale dei fili della corrente elettrica che partono da questa stanza e che vanno alla centrale che le dà energia? Perché devono essere proprietari dei tubi del gas dell'Italia? Lo Stato cinese. Ecco, quando lo Stato cinese entrava a gamba tesa così, i liberisti, gli stregoni del liberismo, gli Oscar Giannino, silenzio. Quando lo Stato cinese si compra la Pirelli, perché la Pirelli non l'ha comprata un'azienda così, sai, siamo un'azienda privata cinese e vogliamo comprare la Pirelli, è il colosso chimico di proprietà dello Stato cinese che è entrata e ha comprato la Pirelli. Ecco, quando lo Stato di un altro entra e ti privatizza cose che magari una volta erano dello Stato nostro, lì i liberisti non dicono una parola.
Stato cinese che poi tra l'altro non ha immigrazione.
Sì, Stato cinese che non ha immigrazione, Stato cinese che ci conquista in tutta una serie di modi e maniere su cui adesso si vuole mettere giustamente il freno, e fanno bene a chiedere che non entri negli asset strategici Tizio, Caio e Sempronio. Ma io ripeto, qui i buoi sono scappati, perché quando tu per esempio non giudichi come strategico un asset che è l'acciaio, che per una nazione è fondamentale, la siderurgia, e noi l'abbiamo venduta agli indiani, l'abbiamo venduta agli algerini, abbiamo venduto Piombino agli algerini, mi pare, o ai tunisini. Cioè, tu stai abbandonando uno dei settori fondamentali, strategici, se vuoi essere una nazione industriale, perché poi se vuoi essere una nazione che fa solo il turismo e che fa venire qui i tedeschi a mettere i piedi a mollo al bagno e poi gli suoniamo il mandolino e gli portiamo la pizza, l'acciaio possiamo anche non farlo. Però non fare l'acciaio vuol dire non fare le navi, vuol dire non avere Finmeccanica, oggi Leonardo, vuol dire non avere Fincantieri, vuol dire non fare le armi. L'Italia è il secondo produttore al mondo di armi da guerra. Allora ci serve l'acciaio o non ci serve? Ecco, 4 anni fa, quando è stata fatta tabula rasa, questi signori dormivano. Oggi, a 6 mesi dalle elezioni, me li ritrovo in TV che mi dicono che bisogna difendere gli asset strategici. Per cui l'invito, ma non a voi, ma agli elettori, aprite gli occhi, guardate cosa è successo in passato. Il problema è non riuscire mai a spiegare bene questi argomenti, perché poi siamo schiacciati da altre vicende, una volta c'è lo stupro, una volta c'è la bambina con la malaria, una volta ci sono immigrati, lo dico anch'io che è anche questo un core business, diciamo, di un ambiente politico, ma la politica economica è quella che è centrale per la vita della nostra nazione, il resto spesso è aria fritta che ci buttano davanti agli occhi, mentre loro fanno tutto quello che vogliono, quindi molta attenzione dobbiamo fare a ciò di cui dobbiamo parlare.
Dunque, la narrazione del sogno europeo e delle bellezze della globalizzazione si sta piuttosto ridimensionando. Tu cosa hai da dire in proposito, Marco?
Ma sono ormai è l'evidenza dei fatti che nega, se mai sia esistito, l'esistenza del sogno europeo. Simone parlava prima della questione solidarietà sulla redistribuzione dei migranti che non esiste, sul tema Fincantieri STX, il dibattito che c'è stato con la Francia, esiste o non esiste questo mercato unico? Se esiste questo mercato unico, allora lo Stato francese non doveva bloccare questa acquisizione. Ma questo cosa ci dimostra? Ci dimostra che oggi lo spazio di discussione democratica e di dibattito e dialettica politica non è l'Unione Europea, non è una sovrastruttura, ma è lo Stato-nazione. È ovvio ed è normale che un politico tedesco protegga gli interessi dei suoi cittadini. È normale ed è ovvio, nonostante la retorica con cui hanno attaccato Trump quando voleva cacciare o voleva costringere le compagnie ad investire, a produrre in America, se no sarebbero state punite o cacciate. È normale che lo Stato francese o un presidente francese protegga i suoi asset strategici. Ecco, non è normale uno Stato italiano o un premier italiano che svende o addirittura invita gli stranieri ad appropriarsi dei propri asset strategici. Simone lo ricordava prima, lo Stato cinese attraverso uno dei suoi fondi, si chiama State Grid, è socio al 35% di CDP Reti, Cassa Depositi Prestiti e Reti, che ha la golden share e l'azione di maggioranza della rete elettrica e della rete del gas. Ma possiamo fare gli esempi su tutte le eccellenze in campo agroalimentare del Made in Italy, ormai sono state tutte preda di stranieri. Ecco, viene il dubbio, ma ormai credo sia una realtà, che questo disegno di impoverimento dell'Italia, di crisi economica permanente, sia propedeutico a far sì che alcune persone mettano le mani, diciamo, sui bocconi pregiati dell'economia italiana. L'Italia non è la Grecia, non è l'ultimo paese al mondo, è un paese di 60 milioni di abitanti che ha un prodotto interno lordo di 1.500 miliardi di dollari, aveva delle industrie molto forti, era in grado e lo ha dimostrato di fare concorrenza, nonostante la dimensione piccola del suo tessuto industriale, alle grandi multinazionali. Oggi questo sistema è stato completamente distrutto e mi fa specie che oggi la Confindustria o le associazioni di imprenditori non si rendano conto che questo sistema prima danneggia loro, perché i loro prodotti li devono vendere a qualcuno, e quando questo qualcuno, come oggi succede, non può più comprare i suoi prodotti, anche l'azienda prima o poi andrà in difficoltà. Le banche, il sistema bancario italiano ha assolutamente dei problemi, ma ha dimostrato di essere uno dei sistemi più resilienti di fronte alla grande crisi finanziaria del 2008. Perché? Perché se io prendo il bilancio di una banca italiana, al di là delle porcherie che si fanno tra di loro, però l'80% delle attività della più grande banca italiana, che è Intesa San Paolo, sono dedicate a, diciamo, attività di banca commerciale, il 20% attività speculative. Io prendo il bilancio di Deutsche Bank, della BNP Paribas, del Credit Agricole, di Santander o di una delle qualsiasi delle banche inglesi, la proporzione è il contrario. Quindi il problema oggi delle banche italiane non è quanto la speculazione su attività finanziarie rischiose, ma è che se tu affronti la più grande crisi economica come quella che noi abbiamo vissuto, è ovvio che il tuo sistema bancario ne soffre e hai un problema di crediti deteriorati, perché se io non prendo più lo stipendio o se l'impresa fallisce, i debiti che avevo con la banca, col cavolo che li ripago. Ed è ovvio che qui sta il problema. Se uno prende il grafico dei crediti deteriorati e del prodotto interno lordo in Italia, sono completamente speculari. Cala il prodotto interno lordo, aumenta il credito deteriorato. Ma ripeto, sono cose che i Giannino, i professori non capiscono o sono pagati evidentemente per non capire, ma che un bambino di quinta elementare capisce benissimo oggi. Quindi solidarietà europea non esiste, l'Unione Europea è un costrutto artificiale, e oggi per forza di cose lo spazio democratico e lo spazio di discussione politica è lo Stato-nazione. Che poi chi come me, questa è la mia idea, propone un assetto istituzionale diverso per l'Europa, non vuol dire che distrutto l'euro, distrutta l'Unione Europea, alziamo un muro sulle Alpi e non parliamo più con nessuno. No, dobbiamo tenere in considerazione che l'Italia geograficamente sta in Europa, ha dei rapporti con gli altri paesi e di questi rapporti si deve tener conto, però nel rispetto di due cose, della sovranità e di un principio di uguaglianza e soprattutto di equità, che di fatto non è nient'altro che quello che dice l'articolo 11 della Costituzione italiana, perché di fatto io non sono costituzionalista, ma a mio avviso oggi l'Unione Europea e l'Eurozona non sono compatibili con la Costituzione italiana, perché la Costituzione italiana permette attraverso l'articolo 11 non addirittura cessioni, perché non si parla mai di cessioni, limitazioni di sovranità verso istituti internazionali, purché si rispettino due caratteristiche che oggi a mio avviso nell'Unione Europea, nell'Eurozona rispettino. Uno è che le condizioni siano uguali per tutti, e in Unione Europea non è così. L'Unione Europea è una grande multinazionale, una SPA con un azionista di maggioranza che fa i suoi interessi che sono contrastanti con gli interessi degli altri e che non persegua obiettivi di guerra. Ora, parlare di guerra all'interno dell'Unione Europea forse è un po' forte, però di fatto gli effetti delle politiche imposte in Grecia e altri paesi sono gli effetti che provoca una guerra, quindi impoverimento della popolazione, distruzione del tessuto industriale di un paese. Ci vorranno decenni, se mai la Grecia deciderà di uscire, prima che l'economia greca torni su un percorso diciamo normale di crescita. Quindi questo è il punto fondamentale. Unione Europea è un costrutto artificiale, è un costrutto altamente antidemocratico, e la stessa struttura del Parlamento Europeo lo è, perché la Germania deve avere 91 europarlamentari e Malta 4. Se è un sistema equitario e ugualitario, dovrebbe essere un Parlamento dove tutti hanno lo stesso numero di rappresentanti. È ovvio che 91 tedeschi, se fanno i loro interessi, sono più forti di 4 maltesi, di 10 italiani, di 20 spagnoli, eccetera. Oggi o si ritorna alla sovranità, a uno spazio di discussione nazionale, perché quella è la dimensione, oppure purtroppo non possiamo parlare né di democrazia né di rispetto della Costituzione italiana. Questo mi sembra abbastanza chiaro.
Allora, Simone, in sintesi, a te la conclusione. Italia fuori dall'Europa, e in questo caso Casabound ha intenzione di fare proposta di referendum o quant'altro, sì o no?
Assolutamente sì, la questione è... Poi si fa spesso confusione Europa-Unione Europea, come dice anche Marco, l'Europa è attaccata all'Italia ed è anche sostanzialmente qualcosa che nel sangue sentiamo come una comunità che oggi non va nella stessa direzione, sia chiaro, non va dove dovrebbe andare, ma noi non vogliamo rinunciare al nostro continente, alla sua storia e a tutti i legami fortissimi che ci uniscono con gli altri popoli europei. Ma l'Unione Europea di fatto sta uccidendo proprio questo, perché poi alla fine sta facendo sì che ci si cominci veramente a odiare fra popoli europei, perché si va poi sempre in contrasto, perché si vedono le ingiustizie, perché appunto quando tu sei travolto dall'ondata migratoria quelli alzano le frontiere, perché poi vengono loro qui a fare la spesa, perché poi la Francia per fare i suoi interessi va a bombardare la Libia perché deve entrare nei due asset strategici nel petrolio. Cioè, fare tutte queste cose vuol dire aizzare l'odio fra europei, e quindi l'Unione Europea oggi con l'euro soprattutto sta facendo esattamente il contrario di quella missione. Sì, si può tornare alla moneta sovrana, si deve tornare alla moneta sovrana, si deve, almeno il compito di un movimento come il nostro è quello di essere radicali su queste posizioni, e quindi noi vogliamo il ritorno alla nostra moneta sovrana, che rappresenti appunto la potenza di un'economia che è ancora fra le 7-8 economie più forti del mondo. Vogliamo dire che si deve uscire dall'Unione Europea, perché l'Unione Europea ci sta soffocando, e quindi a noi le mezze misure ci interessano poco. Continuiamo a portare avanti questa posizione, ma ripeto, la cosa che dobbiamo essere più in grado di fare nei confronti di chi ci ascolta, dell'elettorato o del popolo italiano, usiamo questa parola, è quello di prospettare questo ritorno alla nostra nuova moneta sovrana e questa uscita dall'Unione Europea come un momento appunto di transizione verso uno sviluppo, perché il futuro della nazione italiana fuori dall'Unione Europea e fuori dall'euro è un futuro di sviluppo, dove gli italiani potranno tornare a sognare di fare una famiglia, mettere su casa, comprarsela, avere un lavoro sicuro. Queste sono le cose semplici che noi dobbiamo essere in grado di prospettare come risultato del ritorno alla nostra sovranità e quindi indirizzare verso appunto qualcosa che possa essere percepito come buono, come bello, come positivo, soprattutto per contrastare la narrazione di chi dice che invece chi va fuori dall'euro subirà la svalutazione del 40%, moriremo, non potremo più comprare niente, ci sarà la carestia, la fame. E vedete come sono bravi a farlo, quando è stato il momento della Grecia a farvi vedere le file, le code agli sportelli di quelli che si gettavano a prendere questi euro prima del fallimento delle banche. Cioè sono veramente degli scienziati della comunicazione a studiare quella che è la propaganda dei nostri avversari, e quindi dobbiamo essere bravi noi a studiare una propaganda altrettanto efficace per dimostrare la bontà delle nostre azioni e di quello che prospettiamo per questa nazione. Casa Pound con chiunque ci vuole stare, Casa Pound con chi vuole andare in questa direzione. E chiudo quindi dicendo, ricordando anche a Marco che farà questa conferenza con Borghi sui mini bot. Noi non condividiamo, il minibot è un passo di lato che può funzionare, ma nello stesso tempo spaventa quella platea che si era convinta che ci fosse un movimento no euro, no euro, per un ritorno alla moneta sovrana, e che si era abituata a respingere tutti gli attacchi a testa bassa che venivano dagli avversari che dicevano no, carestia, sarà la fame, sarà la morte, non si potrà comprare la benzina. E giù il fronte del no euro diceva no, guardate, è così e così così, no con la moneta sovrana, così 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 così. E se tu fai un passo di lato dici ni euro, va bene, facciamo i mini bot con scritto in euro, anche la percezione da parte della gente secondo me è più di incutere paura a chi ormai si era convinto fortemente. Quindi è un passo di lato, siamo pronti a sostenerli anche in Parlamento. Casa Pound sarà in Parlamento, i nostri parlamentari, se ci sarà un ministro del governo centrodestra e propone i mini bot, li votiamo senza nessun problema. Questo sia chiaro, però sia chiaro pure, io ve lo dico poi francamente, non lo faranno fare. Dentro l'Unione Europea un atteggiamento simile da parte di qualsiasi governo italiano verrà sanzionato, faranno di tutto, cioè farà di tutto. Ci faranno passare i carri armati dal braccio, ci invaderanno, non lo faranno fare mai, per cui non si può, io ripeto, all'interno dell'Unione Europea prendere una posizione sovranista, un governo che prende una posizione sovranista senza far saltare il carrozzone. Quindi noi pronti a sostenerla, ma non ci crediamo per niente, non credo ci sarà un governo di centrodestra, non credo che ci proporranno i mini bot, però siamo pronti a dare una mano qualora questa cosa dovesse andare in porto.
Bene, con questa presa di posizione decisa, noi non possiamo far altro che lasciare spazio alla prossima conferenza, quindi ringraziamo il vicepresidente di Casa Pound, Simone Di Stefano. E soprattutto in questo caso, come abbiamo detto prima, uomo libero tra uomini liberi, l'europarlamentare Marco Zanni. Grazie.